CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita.
One Podcast. Attenzione, i temi trattati in questo podcast sono molto espliciti e riservati ad un pubblico adulto. Se siete minorenni, chiudete subito, ma proprio in fretta. Se invece vi sentite minorenni dentro, ma di fatto avete superato la maggiore età, ascoltatelo, può farvi solo bene.
A me piaceva moltissimo quando trovavo una persona che aveva una fantasia molto specifica.
Ok.
Che non avevo, di cui non avevo mai sentito parlare o che non avevo mai provato, no? Quindi se qualcuno mi diceva a me piacerebbe tantissimo fare sesso con qualcuno che si comporta come, non so, un gatto. Io questa cosa non mi sarebbe mai passato per la testa,
certo.
Ora ero curioso.
Certo, quindi a quel punto lo facevi, ti ci immergevi.
Sì, perché pensavo, aspetta, ma cioè, quindi se io faccio miau, ti eccita? Tutta una serie di gamma di giochi sono lì sul tavolo, è come avere tantissime carte e tu capisci quando è il momento giusto, che cosa fare, ed è molto bello, è molto divertente.
Adria, hai appena fatto venire a tutti una grandissima voglia di venire a giocare a casa tua, cioè l'hai descritto come una grande sala giochi praticamente.
No, assolutamente.
Io pieno di persone che non vogliono venire a giocare.
Per una settimana io ero gasatissimo perché avevo un sacco di giochi da provare, arrivavo lì con scatole, con nuove cose e
proviamo
poi,
tutto!
Esatto, non avevo un'idea di cosa sarebbe successo.
Oggi sappiamo la storia di tutto, quella della nostra specie, quella del nostro pianeta e anche quella del chicco di grano biologico da cui è estratta la farina macinata a pietra dei biscotti biosostenibili che mangiamo la mattina. Ma spesso ignoriamo la storia di una delle pratiche più antiche, importanti e anche forse la più divertente di sempre: il sesso. Parleremo della storia del sesso, dell'evoluzione delle usanze sessuali dall'età della pietra fino ad oggi. E siccome la storia è anche storia delle persone, ne parleremo in ogni puntata con un ospite diverso. Io sono Federica Cacciola, autrice, attrice e appassionata di sesso. In senso accademico, si intende. Benvenuti a Piacere Mio. E se questo titolo vi sembra un brutto doppio senso, vi confermo che lo è. Ho dovuto lasciar perdere il masochismo. Mi piaceva troppo. Mel Coleman. Oggi parliamo di BDSM, sadomasochismo. La sigla BDSM, ovvero bondage, disciplina dominazione e sadomasochismo, identifica tutte quelle pratiche relazionali ed erotiche in cui si condividono fantasie ed atti basati sul dolore, la dominazione e il potere tra due o più individui, ovviamente consenzienti al fine di una gratificazione che dia piacere. Si può trattare di un rapporto occasionale oppure una vera e propria relazione che perdura nel tempo e i ruoli possono spesso essere intercambiabili. Viene comunemente definito all'interno delle pratiche BDSM top o master la persona che domina e sub, bottom o slave la persona che viene dominata, anche se spesso i ruoli sono appunto intercambiabili, il cosiddetto switch, ovvero passare da un ruolo ad un altro. Nel corso del tempo in tanti si sono cimentati nel tracciare il quadro etico all'interno del quale inserire il BDSM. Va sicuramente menzionata la formula di Devin Stein del 1984, safe, sane and consensual, che può essere tradotta in italiano con sicuro, sano e consensuale. Quando le pratiche BDSM hanno queste caratteristiche, significa che si tratta di qualcosa di appunto sano. Le pratiche di sadomasochismo risalgono in realtà a tempi antichissimi. Possiamo pensare ad esempio ai flagellanti dell'Europa medievale, oppure ad alcuni rituali dei lontani nativi americani, o a pratiche dell'estremo oriente, come ad esempio quelle in Nepal, Tibet o India, oppure a pratiche dei nativi dell'Australia. Molte di queste pratiche originariamente erano intese in senso celebrativo a scopo di espiazione dei peccati. Sembrava infatti che il dolore potesse riuscire a purificare l'anima e il corpo appunto dei peccati e ricongiungerla con la purezza del divino. Pur considerando che nell'intimità delle camere da letto probabilmente si sono sempre praticati atti di sadomasochismo e purtroppo spesso non consensualmente, visto il ruolo sottomesso per cultura sociale della donna a livello storico, ci sono voluti secoli prima che si standardizzasse come una pratica puramente erotica e, se consensuale, anche sana all'interno di un normale sviluppo della sessualità. Una delle prime forme ufficiali di sadomasochismo è stato lo shibari, ovvero l'arte di legare le persone con la corda, che attinge direttamente dal Hojo-jutsu, un'arte marziale usata dai samurai nel periodo Edo in Giappone, che è durato dal 1603 al 1868, arte che serviva per trattenere, trasportare e torturare prigionieri di guerra con funi e corde. Questa pratica aveva uno scopo funzionale perché i prigionieri dovevano effettivamente essere puniti per delle colpe, erano stati in qualche modo condannati, quindi aveva uno scopo funzionale oltre che estetico e simbolico. Lo shibari invece divenne più popolare quando si fece strada in Europa e in America all'inizio del Novecento. Negli anni 50 le riviste iniziarono a pubblicare le prime fotografie di bondage giapponese ed iniziarono a diventare famose figure come ad esempio il Bakushi, che significa maestro di bondage, oppure il Nawashi, maestro di corda. Nelle forme arcaiche di ricerca del dolore, questa ricerca non aveva una connessione con l'ambito necessariamente erotico, ma serviva a raggiungere uno stato alterato di coscienza, in qualche modo una estasi, per vari scopi. Quindi il dolore non era ricercato soltanto con un unico metodo, ma si praticavano anche usi di droghe, privazioni come privazioni di cibo, di liquidi, del sonno e pratiche sessuali compulsive come danze sfrenate. Questi metodi vengono ancora utilizzati all'interno di frange un po' più metafisiche della comunità BDSM e sono nate e generate dall'incontro tra la cultura BDSM e quella New Age. A differenza dell'Oriente, come ad esempio in India, dove nel Kama Sutra erano già presenti pratiche sadomaso per descrivere i rapporti sessuali, in Europa il sadomasochismo prende concettualmente piede intorno al 1700 attraverso i romanzi porno vittoriani, perché è proprio all'interno di una società fortemente puritana che gli intellettuali si ribellano rompendo le regole imposte. Il termine sadismo deriva direttamente dallo scrittore donatien Alphonse François de Sade, detto anche Marchese de Sade, che nei propri romanzi racconta fantasie di estrema crudeltà sessuale. La parola masochismo invece deriva dal novellista Leopold von Sacher-Masoch, autore di Venere in pelliccia, un racconto che narra la storia di uno scrittore che firma un contratto da schiavo con una bellissima e crudele donna e si ritrova poi oggetto delle brutali attenzioni del nuovo amante di lei. Questo è un libro molto più vicino ai tempi moderni di quello che potrebbe sembrare. Uno dei primi lavori dove troviamo il termine sadomasochismo è Psicopatia Sexualis del 1885, dove il sadismo viene descritto come l'esperienza di sensazioni sessuali piacevoli, orgasmo incluso, prodotta da atti di crudeltà, punizioni corporali inflitte sulla propria persona o in presenza di altri, sia che essi siano animali o persone. Può consistere anche in un innato desiderio di umiliare, fare male, ferire o persino distruggere gli altri per lo scopo di ottenere il proprio godimento sessuale. Ma per avere studi più approfonditi sul tema bisogna aspettare gli anni 60 e il lavoro del sessuologo americano Paul Gebhard. Le riviste avevano però iniziato a parlare del mondo del sadomasochismo e del BDSM molto prima, infatti è del 1918 il numero di London Life che propone all'interno annunci su feste a tema sadomasochismo, mentre invece nel 1946 esce Bizarre, una rivista che propone articoli sul bondage, sul feticismo e sulla dominazione. E invece negli anni 50 a New York, esattamente nel 1951, che viene aperto il primo locale a tema, lo Shows. Qui la comunità omosessuale Later fa sfoggio del proprio modo di vestire con vessilli di cuoio e indumenti particolari che erano tutti riferiti all'immaginario della dominazione e della sottomissione. Dagli anni 80 e 90 la cultura pop e musicale incentiva un immaginario vicino al mondo BDSM, infatti sempre più rockstar in quegli anni si ricoprono di borchie, collari, indumenti in pelle che derivano proprio dalla cultura leather e dai primi club di BDSM. e nel 2011 esce 50 sfumature di grigio, romanzo in cui si narra in maniera abbastanza edulcorata e anche poco realistica il rapporto sadomasochistico tra Anna, una giovane studentessa di 21 anni, e Mr. Grey, affascinante miliardario con la passione per le cinghie, le fruste e le torture. Il libro diventa un vero e proprio fenomeno di massa e vende 150 milioni di copie in tutto il mondo, diventando uno dei libri più venduti di sempre e sicuramente una delle saghe più lette al mondo. Per quanto questa storia possa essere irrealistica e sicuramente molto edulcorata, parla molto del bisogno delle persone, sia uomini che donne, di esplorare una sessualità che possa essere più violenta e più basata sulla necessità di liberare istinti, giochi di ruolo che facciano riferimento a sofferenze, torture e pulsioni masochistiche o sadiche. Se è vero che ancora ad oggi nel DSM, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il sadomasochismo viene classificato, entro certi termini, all'interno dei disturbi mentali, definendolo appunto disturbo da masochismo sessuale oppure disturbo da sadismo sessuale, è anche vero che nell'ICD-10, la decima revisione ad opera dell'Organizzazione Mondiale della Sanità della classificazione dei disturbi mentali, avvenuta nel 2000, si differisce da questa visione e si fa una netta distinzione molto più marcata tra pratiche consensuali e violenza sessuale, e si suggerisce che aspetti di sadomasochismo si verifichino all'interno della maggior parte delle relazioni sessuali, senza che questo rappresenti un problema o un disturbo. Noi oggi qui vogliamo normalizzare questa pratica, come vogliamo sempre normalizzare tutte le parafilie, perché a patto che siano consensuali rientrano all'interno di una sessualità sana. Ne parliamo oggi con uno storico, divulgatore, youtuber, nonché grandissimo amico, Adrian Fartade.
Ciao, 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 che bello essere qui con te.
Allora, io specifico una cosa, lo chiamo al maschile, però insomma si tratta di una persona queer, per cui potremmo usare anche il pronome femminile e comunque andrebbe il genere neutro in realtà, e, però per praticità useremo con il suo consenso il maschile, però ci tenevo a specificarlo perché comunque insomma per chi non lo conoscesse come persona, ecco, come attivista, divulgatore, storico, tu fai un sacco di cose.
Sì, sì, mi manca la parte di riposo ogni tanto, ma insomma per il resto sì.
Esatto, vabbè, per quello poi ci sarà tempo, sì, prima o esatto. Poi in mezzo a tutto questo tu hai fatto una scelta incredibilmente coraggiosa, secondo me, nel senso che appunto tu ti occupi prevalentemente di divulgazione comunque scientifica e hai deciso a un certo punto di parlare esplicitamente del tuo approccio alla sessualità, sia a livello di identità sia proprio a livello di gusti, per cui hai iniziato a esplicitare anche la tua passione ad esempio per il BDSM, per le pratiche BDSM. Come è stato preso questo dalla tua community?
Allora, premesso che è difficile, e questo immagino lo sai anche te, da dentro, dai social, avere realmente una cognizione di come le persone la prendono, perché se hai tanti commenti negativi, ma tantissimi mi piace senza nessun commento, magari dai più attenzione ai commenti negativi. È difficile valutare le persone che hanno solo messo mi piace se l'hanno messo perché tipo la fanno di default, perché ci hanno pensato, perché realmente è un appoggio. Quindi posso approssimare che una buona fetta, la maggior parte delle persone l'hanno presa bene, ma la fetta che l'ha presa male l'ha presa molto male.
Quindi sono stati molto rumorosi.
Sì,
è successo? Ti hanno insultato? Ti hanno aggredito in qualche modo? Perché è veramente una cosa incomprensibile per quanto mi riguarda. Sempre, cioè tutte le offese sono incomprensibili, però il fatto di non accettare che una persona che faccia divulgazione storica passa a parlare esplicitamente di un argomento sessuale è assurdo.
Lo so, era già successo prima quando avevo iniziato a parlare del fatto che sono bisessuale, poi dopo è successo di nuovo quando parlavo dell'essere in una relazione non monogama per un periodo, quindi...
Ce le hai tutte comunque.
Sì, esatto.
Infatti potremmo parlare di tutto, ma lo faremo adesso.
Quindi c'erano già state un po' di tensioni sul io ti seguo perché mi parli di scienza, non voglio che mi parli di nient'altro. Questa obiezione veniva fuori soltanto quando trattavo argomenti di questo tipo. Se io dovevo parlare di una pizza meravigliosa che ho mangiato,
o gatti
o viaggi che ho fatto, nulla di quello che era off topic dava fastidio. se non questo argomento in particolare.
E che gli dà proprio fastidio.
Sì, e se era una cosa, se fosse stata una cosa eteronormativa, eccetera, non sarebbe stato un problema. Quindi, per esempio, nel momento in cui ero in una relazione con una ragazza, nel momento in cui facevo foto con lei, era tutto ok, tutto bene, nessuno mi diceva perché posti cose etero.
Eravate normali.
Sì, esatto, quindi c'è questa pressione. E nel momento in cui ho postato delle mie foto legato, tra l'altro vestito, tutto quanto, con, per di più, con un messaggio che per me era molto positivo, molto bello, perché avevo detto: provate delle cose, delle esperienze che vi facciano sentire anche in modo nuovo il corpo, specialmente se siete già abituati molto nel tempo con come vi sentite il corpo. Fare qualcosa che vi dà una sensazione nuova e può essere un modo per scoprire qualcosa che non ti aspetti di te. Quindi usare cose come, come vestiti nuovi, mm-hmm. oppure come pezzi in pelle, no, che ti possono stringere in modo diverso.
Degli harness.
Gli harness sono un ottimo esempio, sì. Poi puoi aggiungere piccole cose che possono farti sentire in modo diverso. E ci sono delle pratiche che sono intorno a quello che le persone conoscono colloquialmente come shibari, e quindi corde legate, che possono permetterti di sentire in modo nuovo il tuo corpo. Questo era il discorso, tutto qui. Non c'era nulla di sconvolgente.
E secondo me ogni volta che si va a toccare l'argomento corpo, soprattutto oggi, è sempre di più questa cosa. Cioè, il corpo sta diventando davvero un feticcio che raccoglie un po' tutti i disagi di questa nuova generazione, secondo me, soprattutto oggi, perché la distanza proprio dalla fisicità e il fatto che viviamo sempre più il digitale, secondo me, ci allontana moltissimo dall'esperienza del corpo.
Sì, sì, indubbiamente è cambiato un po' il modo in cui ci approcciamo al, anche sia al nostro di fisico sia all'idea di contatto fisico. Sicuramente ha lasciato qualche cicatrice anche la pandemia e il tabù del contatto fisico ancora di più. Quindi sono cose che credo che vedremo sempre di più man mano che andrà avanti nel tempo, perché sono quelle cose che da dentro non noti subito, ma quando passa abbastanza tempo retrospettivamente sì, noti quanto sono diverse le cose.
Tu quando hai iniziato a scoprire questa passione per il BDSM? Ora entriamo proprio nello specifico, abbiamo già insomma detto che cos'è il BDSM, comunque per diciamo quelle pratiche di bondage, sadomasochismo e dominazione, insomma, quando c'è stato un momento in cui hai detto wow, cosa interesting.
Allora, se ripenso al mio percorso, la prima cosa che mi ricordo è che crescendo, quando ero adolescente, i primi approcci a scoprire cosa faceva il mio corpo, come cambiava tutta la sessualità, mi ricordo che il fatto di essere queer in generale, cioè non, tra l'altro essere molto lontano dall'idea che avevano generalmente le persone di genere, per cui non mi sentivo maschio come le persone mi descrivevano, quindi la mia identità era molto diversa. Non c'era tutto il materiale che c'è ora che mi avrebbe aiutato a capire sono non binario.
Erano solo quindi, cazzi tuoi, cioè dovevi proprio vedertela da solo.
Per cui sapevo che semplicemente questi temi li vivevo in un modo molto più strano, quindi, però alla ricerca per capire cosa significava ho dovuto cercare di sperimentare di più. E quindi questa cosa, insieme al fatto che se uscivo con un ragazzo, se mi piaceva un ragazzo, dovevo tenerlo nascosto o dovevamo fare delle cose nascoste, mi ha familiarizzato di più, cioè avevo meno paura di fare cose che erano nascoste, strane.
Beh, perché già in qualche modo era già tutto nascosto, per cui potevi sperimentare in quella segretezza.
Sì, esatto. E quindi
che non era la classica relazione, diciamo, normata dalle cose che ci si aspetta.
Esatto, cioè nel senso a quel punto per me i primi approcci erano all'interno di comunità che erano del
aperte.
Mondo gay o del mondo LGBT, che sono, sì, hanno già decostruito molto di quelli che sono i limiti. Tutte le pratiche della sessualità che vivono nella periferia di quella che è la nostra società e come ci immaginiamo che debba essere normata, tendono a essere posti dove i corpi sono più liberi di sperimentare, di sentirsi, di viversi. E quindi arrivando lì, perché ero curioso riguardo alla mia identità e ai gusti, visto che mi piacevano altri ragazzi e cercavo di capire se c'erano altre persone come me, ho scoperto di traverso anche un intero altro mondo E quindi il mio primo approccio verso la sessualità è stato direttamente all'interno di questo mondo.
Wow, sì. Subito! Sì. Sei entrato proprio dritto dritto. E, ad esempio, per me sono stati molto, cioè mi hanno molto condizionata i manga.
Okay.
I manga,
sì, sì.
O gli anime. Mm-hmm. Perché in quel mondo, nel mondo giapponese comunque, le questioni legate appunto alle pratiche un po' di sadomasochismo, possiamo dire, sono già più esplicitate, anche se si tratta di cartoni animati o se si tratta di manga, anche se si tratta di storie semplici, c'è comunque sottilmente sempre, come se in quella cultura questo aspetto della sessualità fosse più integrato in qualche modo. Quindi ho iniziato a sentire delle pulsioni quando magari vedevo banalmente le sculacciate o alcuni riferimenti alle torture che però potevano essere piacevoli, ed è iniziato a venirmi nel cervello la cosa, questo potrebbe essere interessante. E, solo che poi ovviamente invece nella nostra cultura molto normata da questo punto di vista diventa poi difficile l'esplorazione, ci vuole un po' di tempo, soprattutto perché invece io passavo da rapporti convenzionali tra virgolette, per cui era complesso, e fra l'altro anche molto spesso legato al genere. Ad esempio, è molto più ben tollerato, ben percepito se una donna fa la sub, sottomessa,
sì, sì,
e
sì.
Se il maschio invece è dominante, mentre invece tendenzialmente chi è appassionato di questo genere di pratiche solitamente tende a switchare, confermi? Cioè a passare da un ruolo a un altro, magari c'è una prevalenza, io ho una mia preferenza personale in merito, però si cambia.
Sì, esatto, anch'io l'ho sempre vissuta così, ero più... cioè, cercavo di sperimentare in tutti i casi, poi lavoravo già, ho iniziato a fare l'attore molto presto, ho iniziato a fare teatro da bambino, quindi al primo contratto vero e proprio ci ho avuto a 15 anni, per cui
sì.
In realtà questa cosa mi ha aiutato molto, perché comunque nel mondo di BDSM ci sono diverse cose che si avvicinano a cose più teatrali e
certo,
di messa in scena.
Interpreti, puoi interpretare,
esatto.
Un cane adesso.
Sì, sì.
Un gatto, che cosa ti capita di interpretare?
Tantissime cose,
cioè...
un po' di tutto. Anche perché switchando, a me piaceva moltissimo quando trovavo una persona che aveva una fantasia molto specifica.
Ok.
Che non avevo, di cui non avevo mai sentito parlare o che non avevo mai provato, no? Quindi se qualcuno mi diceva, a me piacerebbe tantissimo fare sesso con qualcuno che si comporta come, non so, un gatto. Io questa cosa non mi sarebbe mai passato per la testa,
certo.
Ma ora ero curioso.
Certo, quindi a quel punto lo facevi, ti ci immergevi.
Sì, perché pensavo, aspetta, ma cioè, quindi se io faccio miau, ti eccita? Cosa mi apre un mondo di possibilità da attore, no?
Certo.
Da proprio... E quindi
sperimentate.
Era... Sì, era molto giocoso come
sono
approccio.
Più difficili le cose in realtà non realistiche, tipo,
sì, sì.
Tipo quando si gioca a fare gli alieni.
Sì.
Vi giuro che esiste... E quello è un po' complicato, perché lì bisognerebbe, cioè bisogna poi accordarsi come delle immagini tu gli
alieni, esatto.
A questo punto, perché magari interpretare una palla gelatinosa può non essere così,
sì.
Sexy.
Anche se, allora, questa è la parte più giocosa, diciamo.
Ora
che...
ci stiamo immaginando gli alieni che scopano,
esatto.
Siamo arrivati a questo punto.
Questa parte tende a essere quella un po' più, diciamo, colorata, che spesso viene ripresa anche in media, no? Di solito quando si vede qualcosa di più kinky nei film c'è sempre, che non so... tra l'altro questa è carino, perché di solito nei film, se ci fate caso, sono uomini che amano essere tipo sculacciate o altro,
sì.
Perché questa è una sovversione delle aspettative e dall'idea di,
certo.
Quel perverso, no? Quindi se tu sei un uomo e non rientri nel tuo ruolo di essere dominante, allora sì che sei,
sì.
Perverso, perché
sì, sì, sì.
Ti piace essere sculacciato, è qualcosa di sporco.
Viene spesso sì raccontato come controaltare di figure magari dominanti nella vita, che dici, ah, però sotto sotto è un modo per screditare.
Sì, esatto.
Come viene usato per screditare gli uomini il fatto che magari no vadano a possa piacere avere rapporti sessuali con persone trans, viene,
esatto.
Considerata, viene un feticcio, viene oggettificata quella cosa come ribaltamento della serie, ah, vedi, non è un vero uomo. Questo è veramente,
sì. Sì, sì, sì.
Un frutto malatissimo del patriarcato, perché in realtà la libertà sessuale
No, assolutamente.
Niente
assolutamente.
C'entra. In realtà non è neanche non c'entra neanche con le preferenze di gusti, nel senso il fatto di voler essere dominato non significa assolutamente niente in base alle preferenze sessuali.
No, sono... Cioè, il modo in cui si sperimenta, si vive la sessualità nell'arco della vita può cambiare in base agli incontri, in base a quello che ti senti in quel momento. Ci sono persone che poi si portano fantasie o comunque modi di vivere la sessualità nell'arco dell'intera vita, altre che cambiano. Una delle cose più belle è che c'è proprio un senso di comunità quando ti approcci alle persone che vivono all'interno di questi temi e che hanno una lunga storia dietro di tante esperienze, tanti
certo.
esperimenti fatti.
Fino a un po' di anni fa erano definite, in realtà è un tema ancora aperto, però in generale il masochismo sono state inserite più volte all'interno dello spettro dei disturbi psichiatrici in realtà. E, ovviamente questo... poi è stato controverso e sono stati tolti. Ovviamente dipende sempre come si esprimono, perché è chiaro che una persona sadica è una persona che può anche fare molto male agli altri, mentre il sadismo attuato all'interno di pratiche sessuali consensuali è tutt'altra cosa, e questo vale anche per il masochismo. Però ci sono ancora delle correnti di pensiero che la ritengono sostanzialmente una devianza mentale o comunque associata a traumi. Tu come la vivi questa cosa? Tu personalmente, cioè, sì. ci hai mai riflettuto rispetto a questo? Ti sei mai chiesto se magari... Io me lo sono chiesta, ma per i pregiudizi che ci sono in merito, cioè nel fatto che, sai, magari il fatto che tu provi piacere nell'essere dominato da qualcuno, dominata da qualcuno, a me piace essere legato, essere frustata, cioè, ho pensato, Dio, ma non è che possa dipendere da qualche mio trauma, da qualche mia cosa che non funziona bene dentro, oppure il fatto che mi piaccia infliggere dolore agli altri. E a mio avviso, invece, delimitarlo alla sfera sessuale e consensuale è anche un modo per esorcizzare questa cosa.
Assolutamente, cioè prima di tutto secondo me poi quando si parla di problematiche cliniche tante cose che sono assolutamente familiari a tutti possono diventarlo
certo.
quando occupano, che ne so, un modo della tua vita che ti rende non in grado di vivere come ti soddisfa.
Sì.
Quindi se per esempio qualsiasi pratica, fare atletica può non essere un problema, ma se tu quella cosa ti occupa tutta la vita e stai male fisicamente se non fai certe cose può diventare
certo.
Un problema. Quindi
se andate in giro con una frusta e avete necessità di frustare chiunque incontrate per strada
sì.
può essere problematico.
Credo che abbiamo la tendenza a volte di come dire fare noi analisi psichiatriche delle persone in generale, quindi nella società se è facile, e farlo anche su di noi è facile poi dopo pensare ah questa cosa è stata causata sicuramente da un trauma.
Io pensare che non sia sana, no? C'è anche un'eccessiva io credo che siano tempi questi, a dispetto di quello che sembra, che siano molto bigotti e stia tornando un bigottismo profondo,
sì, sì,
nel
sì.
senso che una facciata esterna richiede che si abbia una certa sensibilità, ma che poi internamente ci sia molta chiusura rispetto ad alcune cose, e questo passa anche da una fissazione proprio per tutto ciò che deve essere sano,
sì,
cioè comprese le relazioni, c'è una sorta di ortorossia, possiamo dire, sul fatto che le relazioni devono essere sane, assolutamente sane, no, perché questa è una red flag, quest'altra una sorta di terrore anche dell'altro, che la cosa, che il rapporto umano possa in qualche modo essere ferirci, farci stare male, ma questa in realtà è la vita, così come il sesso è pieno di cose, di parti anche più scure.
Nel caso per esempio di sadismo e masochismo, che sono le cose che troviamo più facilmente, no? Citate in questo caso.
Sì.
spesso quando si nomina il fatto di aver avuto un trauma per cui tu hai queste preferenze, lo stesso discorso in realtà la domanda la potremmo fare per tutto.
Certo.
Voglio dire,
perché ti piace il gelato alla nocciola?
Cosa ti hanno fatto con le nocciole? Quindi,
Io ad esempio penso che tutti quelli che mangiano zuppa inglese abbiano dei traumi. Cioè, per forza.
È ovvio che quello che ti succede nella vita condiziona cosa, in parte almeno, quello che ti piace, come ti piace, cosa fai. Quindi
questo non ti rende
non significa che, esatto, c'è un problema con te. Il motivo per cui ad alcune persone piaccia subire, per esempio, dolore in modo controllato oppure infliggerne, è più legato al modo in cui noi costruiamo racconti e come viviamo quelli sulla nostra pelle, come si traduce in sensazioni e come noi ci immaginiamo in relazione con noi, con il nostro corpo e in relazione con gli altri. Credo in realtà sia molto bello, cioè nel senso, se noi riusciamo a creare un contesto dove il tipo di contatto che abbiamo può darci piacere ad entrambi, fantastico. Finché c'è il consenso, finché nessuno si fa male in un modo in cui, che non so,
che danneggia,
mette in pericolo nessuno. Il corpo umano è in grado di dare sensazioni straordinarie.
Molto forti, fra l'altro questi sono legami molto forti, anche Rick Fromm insomma ha raccontato bene quanto il fatto che lo stesso tipo di intensità è sempre una ricerca di un'intensità di rapporto, di un'intensità di relazione, che sicuramente nel rapporto sadomasochista, che sia sessuale o che sia anche non sessuale, sicuramente si crea un legame molto forte, perché c'è un suscitare sensazioni molto intense, e questo lega molto le persone, che poi è quello che ricerchiamo tutti, credo, relazioni, ma anche nel sesso. Invece voglio leggere, allora, siccome dicevamo prima la comunità BDSM, no? Cioè, è proprio una comunità. Allora, veniamo a questo punto. C'è tutta una comunità di persone, come i fan di Selena Gomez, secondo me. Cioè, c'è tutto un mondo di meme, di cose incredibili, perché intanto, diciamolo, ci sono intanto anche eventi. Cioè, una comunità che si riunisce e fa proprio degli eventi di BDSM.
Il munch.
Esatto. Come possiamo descriverli? Io ci sono stata, anche tu sicuramente. Sì, chi non è mai stato ad un evento di BDSM, come potremmo descriverlo?
Allora, ci sono due tipi di eventi. Da un lato ci sono eventi come, che vengono chiamati mancio, TNG, dipende dall'età, ma sostanzialmente sono eventi di mangiamo qualcosa insieme e chiacchieriamo, quindi viene preso in affitto, non so, uno spazio, esatto, che è un ristorante o altro, e arriviamo 30, 40, 50 persone, quanto sono, e semplicemente è un aperitivo, buffet, si mangia, chiacchieriamo.
Non c'è gente che si attacca al soffitto.
Non c'è niente di sesso, non succede assolutamente niente di strano, è semplicemente un metti insieme tante persone che sono appassionate agli stessi argomenti, in modo da potersi conoscere bevendo un bicchiere di vino, chiacchierando.
Esatto.
È tutto assolutamente normale.
È
chiunque,
soft.
Sì, chiunque passa di lì non si accorgerebbe neanche mai di nulla. L'unica cosa è, appunto, è positivo, perché se, specialmente se sei agli inizi,
conosci altre persone che hanno questa passione.
Esatto.
E poi ci sono invece
I play party.
Sì. E come potremmo descrivere i play party? C'è una canzone degli Alt J, It's Me Like That Snare, che descrive secondo me molto bene queste cose. Cioè, nel senso che entri in un posto dove ci sono persone magari stese a fare il tappetino, persone appese al soffitto, persone in gabbia, persone con dei chiodi conficcati in alcuni posti, no? Cioè, ovviamente queste sono le cose più estreme.
Allora, i play party, l'idea dietro i play party sono le persone che si sono conosciute all'inizio, quando c'è un rapporto di confidenza, ma anche un certo rapporto di consapevolezza, che è fondamentale, e un approccio sano al parlarsi a vicenda, perché poi dopo le persone che si vengono coinvolte in questo è sempre importante ricordarlo, non sono solo consenzienti, ma sono anche consapevoli di tutto quello che sta succedendo. In ogni singolo momento c'è la possibilità di smettere. All'interno dei play party ci sono persone che si prendono cura che non succeda niente a nessuno.
Infatti, questo sottolineiamolo, perché se dopo aver ascoltato questa puntata decidete di approcciarvi a questo mondo, sappiate che la consensualità e la consapevolezza sono due cose diverse. Uno può anche essere consenziente, ma deve essere comunque consapevole, e io consiglio di procedere comunque comunque per gradi,
esatto,
se posso
esatto.
dire, perché comunque sono esperienze molto intense e bisogna autoregolarsi man mano che si fanno.
Sì, e anche perché in realtà magari poi all'inizio sei un po' bloccato da quelli che possono essere pregiudizi, e quindi se tu ti approcci senza la consapevolezza rischi che ti diverti meno, semplicemente perché non hai idea di quello che potrebbe piacerti.
Oh mio Dio, che sta succedendo?
Ti approcci un po' alla volta, ed è bello perché poi se siete per esempio preoccupati riguardo alla privacy, tutti i cellulari vengono lasciati fuori in armadi, nessuno fa una foto, nessuno sa i nomi di nessuno, se non si
esatto.
conoscono fuori,
quindi se quindi... non gireranno vostre foto appesi
no,
come salami
no.
a meno che voi non decidiate di farvi fotografare mentre fate una seduta di shibari,
però esatto, quello è quindi questi
è
sono tranquilli.
E volevo leggere alcuni c'è una sorta di lessico proprio del BDSM che adesso andremo a diciamo ad affrontare in maniera proprio uno per uno. Allora, vabbè, 24/7 è quella situazione in cui un sub, intanto diciamo i termini sub e dom, per sub si intende la persona
sottomessa,
dom la persona dominante. Questa cosa, questa pratica a volte dura 24 ore intere, quindi quello è un 24/7 modo continuativo, 7 giorni su 7 insomma, continuo. Tu l'hai mai fatto?
Sì, da in entrambi i ruoli, è stato molto
divertente. Ma tu sei divertita, comunque lo invidio
moltissimo.
Ed è faticoso?
No, allora dipende ovviamente da che cosa succede, però se sia in un ruolo che nell'altro, per esempio nel caso in cui io ero dominante e avevo c'erano due persone che sub che dovevo tenere per una settimana e giocare insieme,
tenute in casa proprio?
Sì, okay. E la cosa bella era che è un po' come tenere un aquilone, cioè, tu sai che se tu tiri troppo
certo.
cade giù, se tu lasci andare troppo se ne va, per cui la
devi dosare
esatto, quindi devi sentire esatto quando è il momento giusto di aumentare o tirare, quindi tutta una serie di gamma di giochi sono lì sul tavolo, è come avere tantissime carte e tu capisci quando è il momento giusto che cosa fare, ed è molto bello, è molto divertente.
Adria, hai appena fatto venire a tutti una grandissima voglia di venire a giocare a casa tua, cioè l'hai descritto come una grande sala giochi praticamente.
Oh, no, assolutamente.
Io pieno di persone che vogliono venire a giocare
per una settimana. Io ero gasatissimo perché avevo un sacco di giochi da provare, arrivavo lì con scatole con nuove cose e
troviamo
poi,
tutto
esatto, non avevano idea di cosa sarebbe successo.
Stupendo,
quindi.
Poi c'è un'altra parola ovviamente conosciutissima in questo mondo, aftercare.
Sì,
l'aftercare che è fondamentale, appunto, diciamo, siccome sono delle pratiche diciamo dolorose, c'è cioè un dom che pratica delle cose dolorose a un sub, quindi una persona sottomessa. Dopo questa pratica, questa esperienza, c'è l'aftercare, cioè che tecnicamente prendersi cura invece delle ferite inferte o dell'emotività anche del sub dopo
sì.
la pratica.
È un po'
le coccole.
Esatto, posso dire che intanto questa cosa dovrebbe essere molto più comune in
che
tutte le pratiche sessuali.
Che poi si può anche definire top e bottom,
esatto,
un'altra
non solo...
definizione, top sempre il dominante, bottom giusto
top, top e bottom sì, aiutano diciamo a descrivere, perché top può non essere sempre una posizione dominante,
okay, esatto.
per forza. C'è questo pregiudizio, no, che c'è da tanto, che se tu sei in qualche modo dominante allora devi, per esempio, non puoi fare cose che vengono percepite da sub, quindi non puoi prenderlo. Ma non è vero, perché cioè, nel senso,
puoi prenderlo sempre
nella dinamica di potere del gioco. Se io ti dico fammi questo, tu mi fai questo, ma sto sempre
decidendo io.
Io esatto,
ovvio. Sì, e l'aftercare quindi, tu dici debba esistere in ogni rapporto.
Sì, allora, per queste pratiche è un po' come delle montagne russe molto intense emotivamente, quindi se funziona bene la persona si lascia andare, però ovviamente può essere qualcosa di impatto emotivo. Motivo. Quindi
certo.
è facile magari piangere, per esempio, è facile poi dopo avere tantissima adrenalina immediatamente nel corpo, per cui il momento dopo la persona può essere
un po' scossa.
Scossa oppure quindi ha bisogno di essere coccolata, o comunque qualcuno che sta lì e si prende cura. Anche perché quando tu sei dominante, tu devi preoccupare che stia bene, che
certo,
tutto vada a posto.
Certo.
Detto questo, secondo me appunto è qualcosa che è positivo in tutti i casi, perché sono sicuro che tante persone che ascoltano, magari sarà capitato di fare senza niente di BDSM, mm-hmm, ma insomma dopo sesso l'altra persona si alza
e se ne va
e tu sei anche, ma letteralmente 5 secondi dopo, no, e l'altra persona è già in bagno a lavarsi e tu sei, no, lì a chiedere, aspetta.
Allora, questo podcast sponsorizza fortemente le coccole post sesso.
Sì, sì.
Cioè,
sì, sì.
Dai raga, dai, magari non eccessive, non troppo appiccicose, però dai.
No, però anche semplicemente una chiacchierata o semplicemente stare lì in presenza, non dare la sensazione che è
basta, è andato,
è
abbiamo finito di mangiare,
sì, fa
caso.
Sentire meno usati, no? È più bello così.
Ci piace l'aftercare. Poi c'è l'age play, vabbè, che è il gioco dell'età, insomma, quando una delle due parti o tutte e due giocano ad avere età differenti. Mm-hmm. Cosa hai fatto? Ha fatto tutto.
Ah no, sì, anche questo è stato divertente.
Incredibile. L'uomo che aveva provato, la persona, no, scusate, no, la persona che aveva provato qualunque cosa.
No, l'age play poi è bello perché a volte è facile anche entrare in ruoli diversi, di età diverse, con semplicemente dei vestiti che vengono,
certo,
percepiti di quell'età, no? E quindi se dovevo sembrare una persona di età molto più grande, mi mettevo certi vestiti, una camicia in un certo modo o altro.
L'anziano professore, sono, esatto, sicura che tu abbia, sì, fatto l'anziano professore.
Esatto, che interrogava.
La,
cioè,
la
lo prevedibile, mi occupo, esatto, di faccio divulgatore, scienza.
Palese, cioè. Ovvio. Poi, poi in realtà il piacere erotico causato proprio dal dolore fisico, quindi specificatamente quello che provano i masochisti, si chiama algolagnia. Non so se lo sapevi, io non lo sapevo. Poi c'è una pratica un po' estrema, l'ampallang, che è il piercing praticato orizzontalmente sul pene.
Sì, sì.
Non l'ho mai visto, ma sapevo che c'era. Poi ci sono le varie... Vuoi dire qualcosa?
No, non ho ancora.
È molto estremo questo. Sì. Poi ci sono le varie workshop, che sono praticamente la durazione di varie parti specifiche, quindi delle ascelle, o dei piedi, sì, delle caviglie, dell'ano, insomma, di varie parti. E poi c'è una cosa, c'è la vendita all'asta, che invece è una cosa anche questa molto divertente, dove il top mette all'asta il suo bottom e lo affida al miglior offerente. In realtà è una sorta di scambio, anche questo tutto consensuale. Beh, si gioca, diciamo, su dei temi tipo quello della schiavitù, molto sensibili per gli esseri umani, diciamo.
Sì, anche se il linguaggio e il modo di parlare di questa parte è cambiata molto nel tempo,
certo,
per cui cioè, mentre prima era vissuto con quel linguaggio da schiavo, ora è più appunto vicino a top bottom o comunque
sì,
quella relazione, non,
esatto, cioè, qui utilizziamo questi termini per diciamo semplificare in qualche modo,
sì,
rendere più
è migliorato molto ed nel tempo. Per esempio, ci sono alcune cose che magari qualcuno si ricorda per sentito dire, se non altro come attivo e passivo, che è un po' passato, come
sì,
viene
totalmente
usato sempre meno.
Ma così come anche secondo me proprio nell'immaginario di tutti quelli, cioè si immagina sempre qualcosa di molto aggressivo, per forza borchie o cose,
esatto.
Che siano associate alla violenza, in realtà non è più in questo modo assolutamente, cioè chi li può usare, appunto, gli harness, fra l'altro gli harness, che sono quegli accessori in pelle che richiamano un po' il mondo delle cinghie, oggi sono usati come abbigliamento comune. Questa è una cosa, un grande,
sì,
successo della community BDSM, se si può dire. Cioè, al di fuori anche della cosa, vengono proprio usati come vestiti.
Sai che la cosa buffa era che quando io ho postato la foto di me con un harness, perché ero molto orgoglioso,
bellissima,
fatto a mano,
foto,
eccetera, e quando l'ho postata, e a Milano, in centro a Milano, c'era una foto gigantesca di un uomo con un harness addosso e nessuno diceva niente. Perché? Perché era Daniel Craig. E aveva un harness.
Ma vedi che stronzi,
per
cioè,
il
Daniel
nuovo
Craig,
film di James Bond.
Ma ti pare Daniel Craig può avere un harness? Tu no.
Era, cioè, ti giuro, era quasi identico l'harness che aveva lui, ma dato che ce l'aveva con una camicia sopra per mettere una pistola di lato, andò, era ok. Quindi non è l'harness il problema, è quello che ci immaginiamo che ci fa paura dietro, che...
Comunque più harness per tutti.
Più harness per tutti, sì.
Poi c'è, vabbè, ci sono pratiche come il CBT, la CBT, Cock and Ball Torture, quindi se sentite questa cosa, queste sono torture...
Sì, che può essere non soltanto...
diciamo torture sempre, appunto, i termini vengono utilizzati, sono termini un po' antiquati, comunque...
Ma pensate, per esempio, di legare una persona con un pene, la legate alla sedia e poi dopo prendete una piuma e la passate lungo pene e... Esatto, e testicoli che sono molto sensibili e molto, specialmente in erezione, quindi può essere una tortura anche questa, quindi non è che servono semplicemente botte nel senso per pressione.
No,
no, si possono
fare. C'è anche la cosa del solletico.
Solletico, vero?
E il solletico è una delle pratiche più diffuse, anche proprio più amate anche nel mondo BDSM, che io
sì,
c'è la tortura del solletico,
sì.
C'è chi ama farsi
così come la cera, ghiaccio, acqua,
waterboarding.
Sì, non così estremo come la tortura, ma insomma ci sono pratiche che si fanno con acqua di varie temperature sul corpo, insomma alla fine il corpo permette di sentire un gamma vastissimo di sensazioni e se lo inserisci all'interno dei giochi l'unica limitazione è la tua immaginazione.
Poi, esatto, a proposito di immaginazione, poi ci sono vabbè altri termini, ovviamente c'è la mistress, un termine, sì, di uso ormai comune, che appunto invece è la donna dominante, e fra l'altro c'è una canzone famosissima che è Venus in Fur, tratta anche, il cui nome è tratto da un libro famoso che è stato il primo libro, sì, Venere in pelliccia, che è stato i primi modi in cui nella cultura pop si è iniziato a parlare di donne dominanti. Questo è stato proprio molto importante anche per la figura della donna, la mistress, diciamo, ci ha sempre aiutate a venire fuori per proprio sovvertire quel modo in cui veniva percepito passivamente in qualche modo la, certo, donna all'interno del rapporto sessuale. Quindi il BDSM secondo me ha fatto e fa tanto anche oggi per sovvertire questa visione. E poi ci sono tipo il pissing, lo scat, insomma, pissing, quella pratica di fare la pipì addosso a qualcun altro, lo scat con invece farlo con le feci, che sono tutte delle pratiche particolari.
Sì, devo dire, allora, in questi casi, prima che le persone si impressionino troppo, spesso viene...
Guarda,
spesso...
che si possano impressionare gli ascoltatori di questo podcast, sono, è difficile. Cioè, veramente... c'è di tutto.
Sì, ci sono, quando dicevo della consapevolezza, è perché queste pratiche, specialmente quando si prova a fare qualcosa che può causare problemi di salute o rischi di alcuni tipi,
sì,
la consapevolezza è anche tutta una serie di pratiche che vengono messe in atto per assicurarsi che i rischi siano minimi. Quindi per esempio nel caso di giochi con pissing si assume tantissima acqua prima, e in modo che sia poi più chiaro, comunque più meno intenso,
certo,
comunque,
sì, sì, non
come
sia
odore,
tossica,
certo, e principalmente acqua, ma anche lì il rischio maggiore a contatto o all'inizio è nella prima parte, quando ci sono un po' più batteri all'inizio della espulsione di urina, quindi la prima gettata la fai fuori, dopo ridirigi, cioè queste piccole cose.
Quanto
poi dopo all'interno di questo ho visto cose,
sai tutto.
Quindi, o se, certo, vuoi fare cose che per esempio puoi farlo sempre su, magari, che non so, hai un vestito in latex,
sì,
quello permette di sentire le sensazioni dall'esterno sulla tua pelle come se non ci fosse niente, no?
E quindi... questo è il motivo per cui è molto amato il latex, che non si capisce, sì, mai, cioè nel senso può sembrare solo una cosa estetica perché è molto bello, è lucido, eccetera, invece no, è che permette proprio di sentire, sì, le sensazioni, sì, sì, fisiche in maniera molto intensa.
Per cui tu hai un vestito in latex, l'altra persona può fare la pipì su di te, non è in contatto con niente della tua pelle, ma tu senti tutte le sensazioni, la differenza di temperatura, il getto e tutto quanto. Quindi ci sono tante cose che si possono fare in piena sicurezza all'interno dello spettro di quello che vi fa sentire a vostro agio e volete sperimentare.
Secondo me dopo questa puntata c'è, cioè, veramente impennata di gente che prova cose.
Ma
e
sì,
curiosità, nel mondo BDSM chi pratica il sesso tradizionale viene chiamato sesso vanilla?
Sì, sì.
Tipo dolcina.
Anzi, menzionerò che, cioè, per mia esperienza, le persone spesso fanno delle pratiche che sarebbero tranquillamente all'interno del mondo BDSM, ma non hanno idea.
No, è vero questo, ma anche banalmente lo schiaffo tattico che date sul culo, sì, al partner, alla partner, insomma, in quel contesto è già di per sé una cosa BDSM, o una cosa molto comune, tenere per il collo, la mano sul collo del partner o della partner, o bloccare la bocca. Quelli sono accenni già, cioè il piacere che si trae da quelle azioni è già di per sé una cosa che riguarda il sadomasochismo.
Assolutamente.
E poi non si va a fondo, però se vi piacciono già quelle cose, io consiglio di approfondire.
A me è capitato spesso di incontrare persone che poi mi dicono che vorrebbero provare queste cose, ma hanno il timore di, che non so, essere scoperti dalla partner o dalla partner. E in realtà...
E con i partner non le possono provare?
Hanno paura di parlarne. Cioè c'è il pregiudizio, specialmente da parte di tanti uomini, visto che viviamo in una società dove il comportamento da brava donna e essere pudica, no? O comunque è rimasta questa eredità... molte ragazze hanno interiorizzato questo, ma al di là di questo molti uomini l'hanno interiorizzato, e quindi succede che molti uomini poi pensano che non potrei mai dirlo alla mia fidanzata di fare X o Y, perché non le piacerà mai, perché è una brava ragazza, ma lo so già che non le piacerà, e quindi si crea questa
spoiler, non lo è.
No, ma infatti
spoiler,
non si parlano,
infatti questo è un grossissimo problema. Che cosa possiamo dire per incentivare le persone a parlare di più e esplorare di più?
Per esempio, trovate i munch nella vostra area dove siete, oppure trovate persone interessate e organizzate, perché alla fine, se fate una serata fuori con la vostra partner o il vostro partner, uscite e semplicemente chiacchierate. Nel peggiore dei casi tornate a casa dove aver mangiato qualcosa di buono e aver conosciuto persone nuove, fine. Per cui al massimo...
Quindi fatelo.
Sì,
fatelo.
Esatto. E se fate una cosa così, può diventare una scusa per iniziare a parlare di quello che vi intriga, quello che vi piace.
E potete scoprirvi un po' di più.
Sì.
Senti, da storico, adesso cambiamo un po'. Da storico, tu ti definisci un storico del futuro.
Dell'esplorazione spaziale.
Dell'esplorazione spaziale, esatto. Quindi oltre ad essere uno storico di per sé, però ti occupi tanto dello spazio, dei mondi futuri. Diciamo di quello che potrà capitare in futuro. Secondo te come si evolverà la sessualità in futuro? Cioè, come cambieranno? Perché in questo podcast vediamo sempre la differenza con il passato, come cosa che noi pensiamo, noi immaginiamo magari delle epoche del passato come molto, ad esempio, bigotte, invece scopriamo che non lo sono per niente, o pensiamo che una cosa sessuale sia sempre stata così e invece non lo è. E in questo possiamo immaginare che la sessualità degli esseri umani cambierà molto in futuro.
Quando guardiamo ai secoli passati, una delle cose che viene fuori moltissimo è che c'è quest'idea ora molto diffusa del fatto che ora è molto più tabù parlare di sesso rispetto a magari un tempo, comunque nell'epoca vittoriana non si poteva parlare. In realtà è l'opposto. Dall'Ottocento in poi se ne parlava continuamente, solo che non se ne parlava tipo in termini di libertà sessuale, si parlava in termini di
repressione, come gestire.
Come gestire, come controllare. A nessuno interessava niente di chi e come ti portavi a letto, fino a che a un certo punto non è diventata una cosa clinica. Noi abbiamo inventato termini come eterosessualità e omosessualità, e molto più di recente di quello che le persone pensano. Per esempio, tutti sanno che Shakespeare piacevano anche ai ragazzi, ha scritto interi sonetti d'amore a un altro uomo, e così come Leonardo da Vinci o Michelangelo.
Era assolutamente comune, era una pratica, cioè era una cosa assolutamente comune, considerato comune.
Esatto, e la cosa sorprendente è che se noi torniamo indietro nel tempo e diciamo a loro che sono gay oppure bisessuali, non avrebbero avuto alcuna idea, ma non perché non capiscono il linguaggio, ma proprio perché... questa cosa della sessualità non era vissuta in termini di identità, era vissuta in termini di pratica. Quindi tu facevi qualcosa di omosessuale al massimo, ma non eri omosessuale, perché...
Sì, poi anche il fatto che in realtà poi il matrimonio di per sé come istituzione era già di per sé considerato totalmente slegato dai desideri e anche dai sentimenti. Questa cosa... terrificante ovviamente a un certo punto di vista, dall'altro in qualche modo svincolava poi la propria vita sessuale ed emotiva da tutte quelle questioni legate alle necessità sociali del matrimonio, perché appunto un uomo o una donna non associavano al doversi sposare, alla persona con cui si sposavano, niente che avesse a che fare con il sentimento, perché sostanzialmente il matrimonio era un'istituzione sociale che doveva essere
un contratto,
un accordo che molte volte non veniva neanche fatto da loro in prima persona, per cui la sessualità rimaneva in qualche modo fuori dal matrimonio, la sessualità vera, il proprio intimo, nel proprio animo, e quindi questo svincolava in qualche modo. E poi quando invece si sono messe insieme queste cose, quando la società, evolvendosi, non ha più potuto tollerare che questa scelta non fosse in qualche modo legata anche al desiderio degli individui, e allora lì si è cercato di indirizzare il desiderio.
Sì, è successo, cioè sono stati cambiamenti molto grossi. L'idea per esempio della demografia nasce nel Settecento per avere un'idea di qual è la popolazione, per avere un controllo, perché la popolazione era una risorsa fondamentale sia per l'esercito, per avere
soldati,
sia per la possibilità di avere, che so, fabbriche poi dopo, eccetera, per avere una forza lavoro, tutto il resto.
Pensiamo sempre alla Cina comunque.
Sì, ma quello è un altro esempio del un solo figlio, no?
Esatto.
Di cercare di controllare le nascite, controllare in che modo le persone vivono la propria sessualità. Certo. È un tentativo di poi dopo, da parte di stati che sono nati nel 7-800, di avere proprio il controllo riguardo a come si comporta, come il futuro.
L'individuo, certo.
Gli individui e quindi la società. È molto difficile controllare milioni di individui. È molto più facile creare un modello culturale a cui gli individui aderiscono, e quindi tu, controllando come viene percepito quel modello, poi dopo puoi controllare l'esito. È come succede con il modello della famiglia ideale, no? Noi siamo cresciuti un po' più alla fine di questa cosa, ma i nostri nonni, per esempio, dopo la Seconda Guerra Mondiale o anche dopo, leggevano riviste in cui, anche pensa negli Stati Uniti, quando era forte questa immagine, c'erano il barbecue fuori della famiglia, che invitava i amici. Anche in Italia, dalla TV a riviste, a tutto quanto, le star, tutti insegnavano come doveva essere una famiglia ideale, come doveva comportarsi, come si vestivano, chi cucinava.
Poi abbiamo visto gli esiti delle famiglie reali.
Sì, capito. Cioè, questa cosa però dava l'idea a tutti di che cosa è normale, a cosa dovevano aderire dall'esterno. E essere queer in generale, avere una sessualità che fuoriesce da questo, fa sì che tu non aderisci,
non ti fai ingabbiare.
Sì, e quindi è molto difficile da parte dello Stato poi dopo riuscire a prevedere come gestire quello che farai o cosa farai.
Per cui si può immaginare un futuro
ribellissimo.
Sì, si può immaginare un futuro in cui sarà tutto molto più fluido, compresa la sessualità, e saremo gli individui saranno tendenzialmente tutti queer. Può essere questa cosa?
Non lo so, è interessante come domanda. Sicuramente credo che nel futuro vedremo tanta attenzione su questo, perché comunque vediamo già ora molti governi, specialmente destre, che
stanno leggermente sbroccando i governi in merito a questo.
Sì, con una spinta verso la natalità o...
Però c'è un senso, secondo me, perché questo è un cambiamento abbastanza epocale.
Sì,
ovviamente
auspico,
noi siamo chiaramente da quel lato del cambiamento.
Sì.
Però gli storici, diciamo, da persone che amano la storia, possiamo individuare che comunque verrà raccontato come un momento, come uno scontro di generazioni abbastanza importante, perché si sta andando a decostruire il caposaldo della società occidentale.
Sì, e credo che non sia un caso che avviene tutto quanto in questo secolo, in cui abbiamo una grossa crisi anche climatica e con il modo in cui produciamo, il capitalismo e tutto il resto, perché sono molto collegate queste cose. Quindi il modo in cui noi viviamo e come ci vediamo da individui, come agiamo, condiziona anche il modo in cui consumiamo e come ci rapportiamo con il mondo.
Certo.
Quindi il fatto di essere individui all'interno di, che non so, una macchina che deve produrre e consumare in un sistema capitalista, poi sta portando a danni globali in termini di clima giganteschi. Cambiare il modo in cui immaginiamo noi permetterà di cambiare il modo in cui immaginiamo la società di cui siamo fatti noi, e quindi aiuterà molto a creare questo senso di modo di vivere un po' più sostenibile, ma anche più vicino a quelle che sono le esigenze umane, e non vederci come pezzi di macchina, ingranaggi all'interno del sistema.
Magari evolvendoci la nostra sessualità diventerà più simile a quella delle piante, ci impollineremo gli un gli altri a me piace... in libertà, cambiando anche sesso in realtà.
Mi
come
piace
le piante
moltissimo l'idea, sai che andando avanti si vada verso una fine della monogamia imposta come unica normale, oppure...
la monogamia ci ha rotto il cazzo, ragazzi.
Sì, esatto. Anche in senso
momenti di alta cultura
è un po' come la sessualità, specialmente è un po' come nel caso del cibo. Noi in Italia abbiamo una tradizione culinaria straordinaria, e nessuno si scandalizza se dici che non devi mangiare solo per sopravvivere.
Certo.
Ma devi mangiare per il gusto.
Per il gusto, per l'esplorazione, per l'esperienza.
Sì. E sarebbe bello se vivessimo questa cosa in modo simile anche per il sesso. Non dovresti farlo solo per tipo riprodurti, è qualcosa
sì.
Cioè, anzi lo fai perché il tuo corpo, così come è in grado di darti infiniti sapori e sensazioni piacevoli quando mangi, così può darti infiniti sapori e sensazioni piacevoli quando fai tutt'altro con
ma
il tuo corpo.
Ma non mi viene la voglia di una lasagna.
Lasagna, c'è tutta una serie di pratiche sessuali col cibo. Quindi.
Va bene, quindi adesso ci andiamo a fare una lasagna, poi i cannelloni,
esatto.
Poi il gelato e le patatine. Se uno sente soltanto questa parte non
è
riuscirà
già
sessuali,
mai sì.
Esatto, a capire di cosa avranno mai parlato. E io ti ringrazio tantissimo,
grazie.
È stato un piacere averti qua.
Piacere mio.
Grazie di averlo detto, cerco di farlo dire ogni volta, cioè agli ospiti, mi ha dato una grandissima soddisfazione, grazie. Ecco, questo è veramente un piacere sessuale.
Ah. Oh.
Grazie mille.
Piacere.
E ci sentiamo alla prossima puntata di Piacere Mio.
Piacere Mio è un podcast scritto da me, Federica Cacciola. In redazione, Valeria Dalcore. Riprese e montaggio di Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita.
Da Old Wild West ti aspettano gli Smash Burger, i favolosi burger con cottura smash, con l'inconfondibile crosticina croccante. Buonissimi, vero Lino?
E per questo scelgo Old Wild West, Mix of Fest.